Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Torna con noi per il consueto appuntamento del sabato Alberto Fazzolo, il nostro consulente geopolitico che lo costringiamo a questi tour del fine settimana che spaziano dal Venezuela all'Africa, l'Europa dell'Est, il Medio Oriente. Chiaramente in questi ultimi incontri ci stiamo focalizzando sulla situazione ucraina e sulla situazione medio orientale dove ci sono più novità. Alberto, inizierei subito con la notizia di questa notte, e cioè sulla reazione israeliana rispetto all'attacco iraniano. Quindi, a te.
Sì, diciamo che è partita un'escalation su cui chiunque, su qualsiasi uomo di buona volontà vorrebbe mettere la firma, perché già la reazione iraniana all'attacco dell'ambasciata cinese aveva dei tratti che sembravano un po' troppo moderati su alcuni aspetti, mentre questa nuova controffensiva lanciata dagli israeliani è assolutamente un qualcosa di innocuo, mettiamola così. Pare che si siano levati un po' di droni e qualche missile e che non ci siano stati assolutamente danni. Sono arrivate le prime immagini dei siti colpiti e non c'è stato nulla di rilevante da segnalare. Questo perché? Perché probabilmente c'è stata l'interferenza da parte di qualcuno, quindi in primis gli Stati Uniti, che hanno cercato di persuadere Israele a non avviare una vera spirale, una spirale che poteva davvero portare conseguenze terrificanti. Questo perché è successo? Secondo me è successo per due motivi. Il primo, perché gli Stati Uniti in questa fase, o quantomeno la parte degli Stati Uniti che risponde a Biden, perché poi la situazione è un po' più complessa, e non vogliono un'ulteriore destabilizzazione in Medio Oriente perché stanno cercando di affermare una propria presenza che può contrastare un processo di cambiamento. E questo si è visto anche con un successo diplomatico ottenuto proprio da Biden, che è la messa in campo durante l'attacco iraniano, quindi quello precedente, di un sistema di difesa congiunto che si chiama MAD, che coinvolge sia i paesi occidentali al fianco di Israele, che qui è il colpo di scena, anche paesi arabi. In particolar modo ci sono stati dei caccia giordani che hanno avuto un ruolo attivo nell'intercettare l'offensiva iraniana. Quindi questo è un qualcosa di abbastanza dirompente, un qualcosa che è una manifestazione tecnica di un successo diplomatico degli Stati Uniti che ovviamente Biden non vuole messo in discussione. Ma soprattutto c'è una questione militare da tenere conto in questo momento, che l'attacco iraniano, quindi quello lanciato verso Israele, ha confermato un qualcosa che era emerso in qualche misura già il 7 ottobre, cioè che qualsiasi sistema antimissile o di difesa antiaerea è vulnerabile ed è facilmente vulnerabile. Noi l'abbiamo visto appunto il 7 ottobre, quando delle grondaie riempite di fertilizzante sono riuscite a saturare i sistemi di difesa israeliani e a bucarli. Saturare cosa significa? Che venivano sparati dai palestinesi più colpi di quanti potesse il sistema antiaereo israeliano abbatterne. E quindi a un certo punto, quando questi colpi sono diventati più, il sistema era vulnerabile e sono stati fatti partire i colpi, quelli buoni. E questo è il sistema della saturazione, esattamente lo stesso che hanno usato gli iraniani, perché gli iraniani hanno lanciato, cosa assolutamente inedita, qualcuno dice tra i 185 e i 300 droni e 36 missili da crociera, quindi missili che viaggiano molto piano. E qui l'aspetto davvero inedito, li hanno annunciati in televisione. Hanno detto tra 4 ore circa questi velivoli saranno sopra i cieli di Israele. E quindi Israele e gli altri paesi hanno avuto tutto il tempo per organizzarsi, far levare in volo gli aeroplani, attivare i sistemi antimissile e rispondere. Quando si è saturata appunto con questo alto numero di velivoli e di missili l'area sovrastante Israele, sono partiti i 7 missili, quelli buoni, ipersonici, che hanno fatto i danni, quelli seri ad Israele. Quindi questo cosa ci dice? Che qualsiasi sistema è vulnerabile e quindi a cosa porta? Porta paradossalmente a un nuovo equilibrio, cioè il fatto che fino a questo momento si era in una situazione di disequilibrio, perché gli Stati Uniti erano gli unici, o i suoi alleati, erano gli unici che disponevano di tecnologie in grado di spaventare, di armi in grado di avere una forma di deterrenza verso il nemico e quindi di intimorirlo. Invece in questo momento si è tornati a una deterrenza reciproca perché tutti sanno che non sono protetti in nessun modo da attacchi su larga scala. E Quindi questo riporta ad una situazione di equilibrio che, se vogliamo, assomiglia un po' a quella della guerra fredda. E proprio per garantire questo equilibrio, probabilmente gli Stati Uniti sono andati a dire a Israele: se vuoi fare una controffensiva, facciamola finta sostanzialmente. Vi raccontiamo tutti quanti che avete fatto una bellissima azione, ti celebriamo come un uomo determinato che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, ma non far danno, perché se no l'Iran potrebbe a quel punto sì reagire con un'operazione su larga scala, perché badate bene che l'Iran ha, una volta saturato la difesa antiaerea israeliana, ha lanciato soltanto 7 missili che sono andati o sull'altura del Golan, quindi territori che nessuno riconosce come appartenenti ad Israele, o nel Negev, in mezzo al deserto, a colpire la base da cui sono partiti ieri, che hanno bombardato l'ambasciata iraniana a Damasco. Ma a quel punto, dal momento in cui, cioè, la porta era spalancata, in cui il sistema di antimissile era ormai bucato, loro avrebbero potuto infierire come volevano contro Israele. A quel punto potevano far passare qualsiasi cosa. Non l'hanno fatto in quell'occasione, quindi è molto meglio cercare di non replicare.
Era un messaggio in qualche modo, no? Era come dirgli: guardate che questa cosa, se vogliamo, la facciamo. Cioè, è da
Esatto, e
intendersi.
soprattutto l'altra
Senti,
cosa che hanno detto subito gli iraniani è che, ed è stata avallata anche da gli occidentali, è che questa azione era fatta in virtù dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, cioè quello che consente l'autodifesa. È stata immediatamente dopo riunito il Consiglio di Sicurezza e sostanzialmente si è avvalorata questa tesi. La risposta, dimmi.
Ti faccio però una domanda proprio riguardo la situazione appunto che stai descrivendo, e cioè, ma per quanto invece riguarda la questione Israele, cioè appurato il fatto che appunto l'Iran ha bucato la difesa antimissile, questo in qualche modo non è anche la fine di un mito riguardo alla inscalfibilità, all'high tech, no? È un punto su cui io insisto tanto, però Israele si era approcciato a questa guerra con la storia della tecnologia israeliana, l'intelligenza artificiale, le start-up, loro con i computer controllavano tutto, neanche uno spillo poteva cadere, i satelliti israeliani potevano vedere tutto. Poi in realtà appunto sta emergendo la storia che tanto deridevano i droni lanciati dagli iraniani, quelli sono trabiccoli, li tiri giù con mitragliatori, li tiri giù con la pistola, però intanto quelli hanno satirato la capacità di difesa e poi hanno aperto il varco al resto. Ecco, in qualche modo non è anche simbolicamente proprio importante il fatto che Israele si ritrovi quindi sguarnito anche di questa retorica che poi faceva anche parte dell'economia, perché un'altra riflessione che io facevo è che Israele negli ultimi anni aveva puntato tanto sul turismo e sulla capacità attrattiva proprio per questa presunta inviolabilità e quant'altro, ma adesso la situazione è completamente diversa e questa non è una cosa legata solo all'operazione di Gaza, ma è una cosa che riguarderà il paese per anni, per gli anni a venire.
Beh, la ripercussione economica su il mancato turismo sono davvero quattro spicci. Il danno economico, secondo me, che arriverà ad Israele in questa fase riguarda l'apparato militare industriale, perché la fine del mito della superiorità tecnologica israeliana è avvenuta non con l'operazione degli iraniani, ma già il 7 ottobre con quella palestinese, e che hanno dimostrato appunto che con saturazione anche questi sistemi missilistici sono facilmente vulnerabili, ma anche i carri armati, questi famosi Merkawa, si è dimostrato che sono i migliori al mondo, sì, ma finché vai a sparare contro delle persone che tirano i sassi, poi quando c'è di fronte qualcuno che ti bersaglia con qualcosa di diverso, mostrano tutti i propri limiti. Quindi, cosa è successo? Che questa retorica sulla superiorità dei mezzi tecnici israeliani, veicolata spesso anche da i mass media e dalla cultura, pensiamo ai film o anche alla musica, che veicola spesso millanterie su questi prodotti dei sistemi industriali della difesa israeliana, beh, questa cosa si è incrinata, e si è incrinata in un momento molto particolare, cioè nel momento in cui stavano partendo delle commesse enormi, perché siamo nella fase più delicata dello scontro su questo pianeta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi in questa fase molti paesi, soprattutto occidentali, si stavano approvvigionando a Israele in virtù di questa millanteria sui loro prodotti. Poi, quando sono stati messi sul banco di prova, si sono mostrati così limitati, ma proprio in questo momento in cui partivano gli ordini grossi, che ovviamente questa cosa ha delle ripercussioni, ripercussioni commerciali pesantissime. Ma l'aspetto commerciale è sì importante, ma non è solo, perché questa retorica sulla superiorità l'avevano, e questa propaganda l'avevano assorbita gli stessi israeliani, che si sentivano loro stessi al sicuro in virtù di questa superiorità tecnologica. Però venendo meno viene rimessa in discussione tutto l'atteggiamento di Israele, perché noi continuiamo a far finta di non vederlo, ma il fronte interno del dissenso in Israele è molto molto ampio.
Senti Alberto, invece per quanto riguarda la situazione Libano e Siria, perché anche lì sono ripresi i bombardamenti nelle ultime 24 ore, cioè Israele lì sta cercando di destabilizzare i vicini. Secondo te assisteremo a un rialzo delle tensioni anche in Siria, in Libano, e dobbiamo aspettarci nuove provocazioni all'Iran, oppure pensi che quell'ambito lì andrà piano piano a calmarsi? Perché per intenderci, l'operazione è stata criticata anche dentro Israele, è stata definita una barzelletta. Cioè, ci sono delle voci anche nel governo che volevano un attacco all'Iran più massiccio. Dobbiamo attenderci questo nei prossimi giorni?
Secondo me gli Stati Uniti hanno avuto la capacità di persuasione verso Israele per scongiurare la possibilità di un attacco su più larga scala e più incisivo. Quindi io non penso che ci sarà un attacco contro l'Iran e penso che nella globale trattativa sia stato messo sul piatto sicuramente anche la Siria, quindi un rallentamento delle tensioni con la Siria e verosimilmente, anche se su questo posso avere un po' più di dubbi, sul Libano. E una qualche forma di riscontro ce l'abbiamo già, perché la frustrazione quindi di Israele sulla mancata possibilità di avere la vendetta, che fa molto parte della cultura israeliana, il concetto della vendetta si traduce poi in frustrazione e violenza che alcuni israeliani poi sfogano sui palestinesi. In particolare assistiamo in questi giorni a dei pogrom veri e propri degli israeliani contro le popolazioni palestinesi della Cisgiordania, un qualcosa che è difficile non inserire nella cornice di questa generale finta escalation.
Senti, invece, cambiando invece, diciamo, quadrante, mi sposterei a questo punto a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina, perché a tratti dal Medio Oriente abbiamo invece perso di vista la situazione, il fronte, diciamo così, orientale. Ecco, lì come sta evolvendo? Come procede la questione sul fronte?
Beh, la questione procede che sostanzialmente i media occidentali l'hanno silenziata e non l'hanno silenziata a caso, l'hanno silenziata perché non sanno più cosa dire, non sanno più che aggiornamenti dare rispetto a le sconfitte, ma non di battaglie, le sconfitte proprio politiche e morali dell'Ucraina. Cioè il paese sta andando a rotoli, si sono accorti che nessuno ci investe più e il morale quindi è sostanzialmente a pezzi. Questo è manifestato anche dalle parole di Zelensky, che ha rivendicato per sé una difesa come quella che c'è stata da parte della comunità internazionale nei confronti di Israele. Ecco, questa cosa per l'Ucraina non solo non c'è stata in precedenza, ma non ci sarà neanche in futuro, anzi si andranno a sottigliare sempre di più i rifornimenti che l'Occidente vorrà dare. Adesso la partita si gioca sui missili Patriot, che come abbiamo detto in precedenza serve a sguarnire l'Occidente per cercare di trascinarlo nel conflitto, operazione che probabilmente non riuscirà perché proprio in questi giorni è in corso il vertice del G7 dei ministri degli esteri, che si riunisce qui in Italia a Capri, e ci sono tanti argomenti sul piatto. Quello dei missili da inviare in Ucraina, missili antiaereo, è uno di questi. E praticamente fino adesso è stata inviata soltanto una batteria da parte della Germania e il minimo indispensabile per garantire i centri vitali dell'Ucraina sarebbero 7 batterie, ma verosimilmente per riuscire a non far avanzare i russi si dovrebbe disporre di 25 batterie, quindi capite che il numero minimo sufficiente per tenere il fronte sarebbe 25, gliene è stato mandato uno. L'Italia non manderà Patriot, anche perché utilizza prevalentemente un altro sistema di difesa, il SAMP/T, di cui dispone di 5 unità, di Una è già stata inviata in Ucraina in passato, le altre tre si trovano all'estero per fare sostanzialmente da scudo per conto della NATO, e un'altra, voi potreste immaginare che verrà messa a difesa dei centri direzionali e dei luoghi strategici italiani, beh, invece no, sta in Puglia perché dovrà difendere il G7 dei capi di governo che si terrà lì a breve. Quindi sostanzialmente in questo momento l'Italia è completamente sguarnita dal punto di vista esistenziale. Antiaereo. Quindi non c'è bisogno di immaginare un attacco come quello che hanno fatto gli iraniani con sistemi di saturazione, perché qui il primo che arriva passa, non ci sta nessuna forma di freno e di controllo. Quindi, insomma, abbiamo a disposizione gli strumenti, non capisco perché devono stare a difendere altri paesi piuttosto che l'Italia, visto che sono pagati con i soldi degli italiani.
G7, su cui ricordo che noi di Ottolina ci stiamo organizzando per coprirlo proprio in loco come evento mediatico. E, senti Alberto, però insomma, ieri mi andavo ad informare, mi sembra che i russi continuino quella famosa avanzata al rullo compressore di cui già abbiamo parlato altre volte qui, cioè vanno avanti piano, ma in sostanza mi sembra che continuino a procedere. Cioè, ieri seguivo gli aggiornamenti e mi sembra che prendano sempre caseggiati, singoli villaggi, strade, fossati, anche cose piccole, cioè nel senso che, che devi ingrandire col satellite, però mi sembra che stiano andando avanti giorno per giorno, appunto molto piano, ma in modo continuo e praticamente su tutta la linea del fronte, mi sembra di capire, no? Cioè, la tendenza in atto mi sembra molto chiara. È un po' stupefacente che nei giorni passati circolava la voce di Trump che è arrivato alla Casa Bianca, cosa che ormai un po' tutti danno per scontato, comunque di Trump che, vinte le elezioni, avrebbe proposto un accordo alla Russia: vi tenete la Crimea, ridate il Donbass e l'Ucraina entra nell'Unione Europea. Ma a me sembra un po' fuori dalla realtà questa proposta, cioè ormai senza Donbass la Russia non si può ritirare, no?
Beh, quella sostanzialmente è la proposta che hanno fatto, che hanno estrapolato dal pensiero di Trump i media occidentali, perché nessuno sa di preciso cosa contiene questa proposta, però è assolutamente inverosimile, a mio avviso, che Trump faccia una proposta del genere, perché ci sono dei territori che sono stati, ormai sono diventati parte della Russia attraverso un referendum, e non penso che la Russia sia disposta in nessun modo a negoziare quei territori. Ma se vediamo la stampa occidentale, comunque in molti iniziano a ragionare pure sul fatto che probabilmente non solo la città di Odessa, ma anche quella di Kharkiv faranno la stessa sorte. Quindi la prospettiva è di un'Ucraina, piccolo stato continentale senza sbocco al mare. Questa prospettiva va definita sicuramente prima delle elezioni di Trump, perché Trump, secondo me, quello che potrà fare è certificare lo stato di cose esistenti, offrire delle opportunità di ricostruzione all'Ucraina e quindi sostanzialmente imporre un cessate il fuoco a bocce ferme. Ma questa avanzata, secondo me, non è detto che sarà necessariamente con questi piccoli step sul terreno, perché quelle di cui parlavi tu prima sono comunque piccole cose che ci sono quotidiane, sono sintomatiche, per carità, ma quello che conta di più non è la casa o il villaggio conquistato ogni giorno, quello che conta di più è il fiaccamento complessivo del sistema di difesa ucraino, che si traduce in rese incondizionate dei soldati, che si traduce in smobilitazioni e diserzioni nelle loro fila, che si traduce nel conflitto interno anche qui, perché non è che la gente è proprio felicissima di farsi mandare al macello per soddisfare le brame di qualcuno. Quindi la situazione è abbastanza evidente. Ci sarà, secondo me, il collasso del sistema di difesa ucraino. Se questo avverrà prima o dopo delle elezioni di Trump, scusate, non lo so dire, però sicuramente è nell'interesse della Russia che arrivi prima, e quindi che la Russia possa fare da sola un accordo di pace con l'Ucraina, che più che le questioni territoriali, perché poi quelle sono sostanzialmente marginali, riguarda la presenza della NATO. E la differenza principale tra Biden e Trump è sul ruolo della NATO, perché Biden ha una visione di presenza molto invasiva della NATO in Europa, soprattutto occidentale, mentre Trump è orientato prevalentemente su se stesso e sulla difesa degli Stati Uniti. Quindi la questione nella fase della pace, dell'accordo di pace, sarà sulla neutralità del territorio di quella che rimarrà essere Ucraina e cioè sul fatto che non ci possono essere basi della NATO su quel territorio. Se dovesse essere eletto Trump, io di questa cosa mi sento abbastanza tranquillo. Qualora ci fosse ancora Biden o qualcuno di quella corrente, probabilmente le cose saranno un po' meno lineari.
Senti, ma ti faccio però una domanda che sposta di poco geograficamente. Negli ultimi giorni ci sono state molte proteste anche in Georgia per insomma, proteste di piazza contro il governo. Ecco, stiamo per vedere anche lì aprirsi il famoso secondo fronte che la NATO voleva, oppure è una dinamica interna? Perché lì i manifestanti stanno protestando contro una legge proposta dal governo e in sostanza questa legge prevederebbe la non ingerenza da parte di ONG estere nei fatti interni. I manifestanti protestano, insomma, la questione è che viene definita una legge che serve a far contenti i russi. Cioè, qual è la dinamica lì? Cioè, come sta funzionando quella situazione e se secondo te rischiamo di vedere in Georgia, piuttosto che ad esempio in Armenia, con la questione anche del conflitto con l'Azerbaigian, se non rischiamo di vedere anche nel Caucaso aprirsi una nuova faglia, un nuovo punto di rottura?
Beh, ricordiamo che proprio in questi giorni si stanno ritirando le ultime truppe dal Nagorno, truppe russe ovviamente, dal Nagorno Karabakh e alla luce di questo io direi che quello che succede in Armenia e quello che succede in Georgia è strettamente correlato perché è secondo me, espressione della nuova ingerenza, soprattutto francese, nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Dopo la batosta che hanno preso in Francia, hanno indirizzato le proprie attenzioni in un'altra direzione. Ma quello che succede in Georgia, secondo me, è ancora più interessante perché non è solo una penetrazione imperialistica francese, è l'espressione di uno scontro latente tra l'Europa e gli Stati Uniti, o quantomeno una parte di Europa, che quella potremmo sintetizzare con l'espressione triangolo di Weimar, che poi se vogliamo vedere dopo successivamente si è anche un po' allargato e l'Italia ci sta provando a entrare, perché quello che potrebbe accadere in Georgia comunque è un colpo di Stato, ma è per imporre un ordine filo statunitense al posto di un ordine europeo, filo europeo, perché noi siamo abituati a colpi di Stato, sedicenti rivoluzioni e quant'altro che servono a sostituire governi filo russi con governi filo occidentali, mentre qui la contraddizione è tutta in seno al campo occidentale e questo apre scenari molto molto interessanti anche per noi.
Certo, guarda, in realtà secondo me qui l'aspetto interessante che si apre un po', almeno insomma, penso che ne avevamo parlato già con te, tra l'altro, in altre puntate facendo allusioni a quanto era accaduto in Gabon, e cioè che probabilmente lo scompaginamento del predominio occidentale sul mondo sta rimettendo anche un po' in allerta, i centri sub-imperiali, diciamo, di un imperialismo secondario, rispetto al nucleo, cioè rispetto agli Stati Uniti, per cui poi uno Stato come la Francia si attiva per cercare di ricreare un proprio cortile di casa, specie ora che sta perdendo poi quel famigerato cortile africano, no? Dove comunque ha seguito tutti quei colpi di Stato, anche per delle questioni elettorali interne, c'è bisogno di far vedere che la Francia c'è, per cui c'è l'accordo con la Georgia, l'accordo con la Moldavia, se non sbaglio, ne hanno stretto uno di assistenza militare alla Moldavia, la presenza, invieremo i soldati in Ucraina, manderò dei ragazzi al fronte l'anno prossimo. Comunque, invece per concludere un pochettino questo ambito, torno un secondo a Trump, perché nei giorni passati c'è stato anche un riacutizzarsi, delle sanzioni al petrolio venezuelano. Secondo te, un'eventuale vittoria di Trump vedrebbe un risalire delle tensioni in America Latina? Cioè, dobbiamo attenderci uno spostamento dell'attenzione degli Stati Uniti dall'Europa, dal Medio Oriente, dall'Europa verso l'America Latina e quindi un nuovo Guaidó, un blocco più rigido su Cuba, problemi giudiziari per Lula? Cioè, dobbiamo attenderci questo?
Beh, secondo me purtroppo sì, gli Stati Uniti non sono capaci di sopravvivere senza guerra, senza appropriazione di ricchezze verso terzi. Quindi, se ci dovesse essere un disimpegno dall'Europa, anche se non è detto da proprio tutta l'Europa, e una situazione di destabilizzazione del Medio Oriente, probabilmente loro dovranno cercare di fare rapine da altre parti, perché comunque se ci dovesse essere un precipitare degli eventi in Medio Oriente, ricordiamolo che la differenza principale che tra Biden e Trump è che Trump è molto più filo israeliano e molto più guerrafondaio per quello che riguarda quel settore. Quindi questo potrebbe portare degli shock petroliferi che, se amplificati dagli shock, magari potrebbero indurre loro in altri paesi, e qui si guarda al Venezuela, potrebbe portare ad una crescita esponenziale dei prezzi degli idrocarburi su tutto il pianeta. E a quel punto i paesi, come proprio gli Stati Uniti, che dispongono di qualche riserva interna e che hanno capacità di estrarre anche in altre regioni del mondo che non siano investite in questa fase nell'escalation bellicista, potrebbero avere dei tornaconti economici sicuramente molto molto importanti. Quindi, secondo me, da un lato c'è la generale propensione ad una pulsione imperialistica, quindi lo sfogo il più immediato è quello nel giardino di casa, e dall'altro ci stanno delle speculazioni imminenti sui mercati dell'energia.
Senti Alberto, ultima domanda invece che riguarda la presunta, poi smentita dalla nostra Premier Meloni, comunque il presunto lancio di Draghi alla leadership europea dopo la von der Leyen.
Beh, anche questo in realtà secondo me si ricollega al discorso che abbiamo fatto prima sulle due diverse visioni, soprattutto della NATO, che ci sono tra Biden e Trump. E qualora vincesse Trump, e tutti danno per scontato che vincerà Trump, ci sarà questo disimpegno parziale di cui abbiamo detto rispetto alla presenza in Europa e in questo spicchio di mondo. Questo cosa comporta? Che si aprono delle opportunità significative per altri paesi. Ne abbiamo parlato già nella puntata precedente del Triangolo di Weimar, quindi dell'accordo che c'è stato tra Francia, Germania e Polonia per trovare un'intesa, soprattutto sul piano della difesa, ma che è anche un'intesa poi politica. E questo discorso, soprattutto relativo alla possibilità di formazione di un esercito europeo, poi è stato preso anche da Mattarella nel suo discorso per i 75 anni della NATO. E il logico contraltare al soggetto militare è il soggetto politico, soggetto politico che quindi potrebbe essere rappresentato dalla presenza di Mario Draghi. Quindi a questo triangolo già esistente si potrebbe eventualmente unire l'Italia o una parte dell'Italia, perché ricordiamolo che invece la Meloni, paradossalmente, sebbene di destra, è più filo Biden. Però lasciando perdere questi episodi che magari sono passeggeri, il discorso è che un'eventuale adesione a questo progetto politico-militare dell'Italia potrebbe avere una contropartita, e la contropartita potrebbe essere sull'elezione di un proprio uomo alla carica più alta a disposizione nell'immediato futuro. E quindi qui esce fuori il nome di Mario Draghi, che incarna in una sola persona sia gli interessi di questo progetto di cui abbiamo detto, ma anche degli Stati Uniti, perché è uomo assolutamente di fiducia degli Stati Uniti, che garantirebbe che questo progetto rimanga all'interno del seminato che gli Stati Uniti sono disposti a tollerare. Quindi, secondo me, ci sta una fase di grande trasformazione a cui stiamo andando incontro in Europa, però mi sento anche di accendere un campanellino d'allarme, perché potremmo cadere dalla padella alla brace.
Sì, d'altronde non sarebbe mai la prima volta che Draghi si fa in qualche modo garante degli interessi stranieri nel nostro paese e non faccio riferimento solo all'ultimo governo, insomma, no? Cioè, ci ricordiamo anche il ruolo che ha svolto a inizio anni 90 nel garantire capitali poi statunitensi, inglesi e via dicendo. Comunque, io ringrazio Alberto per questa bella chiacchierata, per questo confronto che appunto come al solito ha spaziato attorno a tutto il mondo. aumentano sempre di più i minuti in cui parliamo della corsa presidenziale agli Stati Uniti perché si avvicina, quindi quello sarà un po' determinante, perché è vero che poi seguono linee simili e che non è che la politica di uno Stato, specie di una superpotenza, la decide il singolo candidato, ma sicuramente ci sono dietro delle cordate di potere che fanno riferimento a chi vince e chi perde, che indirizzano banalmente gli investimenti produttivi nel paese, e questo cambia anche le strategie belliche e diplomatiche. Quindi io ringrazio Alberto per questa analisi, ringrazio tutti quanti gli Ottoliner a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese dove carichiamo settimanalmente sempre nuovi contenuti, e di seguirci sui social perché Ottolina è la non TV del 99%, dove ci possiamo permettere di dare voce a un coro variegato. Abbiamo avuto l'altro giorno gli studenti, Samir Alcarioti, oggi Alberto, cioè cerchiamo di approfondire vari ambiti, di dare voce a tutti quelli appunto che non si sentono nella narrazione mainstream. Quindi aiutateci iscrivendovi al canale. Ciao e alla prossima!
Buon fine settimana!